Eccoci, benvenuti, buongiorno, buonasera a tutti gli ascoltatori, se ci ascoltate di sera. Siamo qui con Claudio Venza, che è uno storico dell'anarchismo italiano, che ha avuto una docenza all'Università di Trieste di storia della Spagna contemporanea ed è autore di diversi studi, soprattutto di storia spagnola, soprattutto riguardo alla guerra civile spagnola e ai grandi anni dell'anarchia in Catalogna, ma è anche il curatore, il coautore di una grande biografia del leader anarchico triestino Claudio Tommasini. Ma
Umberto Tommasini.
Umberto Tommasini, chiedo scusa, ma siamo qui per parlare di un anarchico italiano, di Paolo Finzi, che è recentemente scomparso e che è stato un ebreo italiano molto particolare, molto originale, molto impegnato nell'ambito dell'anarchia in Italia, ma a modo suo, veramente un individualista nato. Che ha preso delle iniziative, in particolare delle iniziative da giornalista e da autore, realizzando per quasi mezzo secolo, credo, o addirittura mezzo secolo compiuto, alla rivista Anarchica, che è una delle testate storiche, divenuta una delle testate storiche dell'anarchismo italiano. Venza lo ha conosciuto, credo che abbiano anche collaborato assieme, e non so dire quanto poi abbiano legato sotto il profilo umano, questo lo chiedo a lui, e quindi diciamo, passo la parola per sentire qualche cosa di questa testimonianza di ricordo di Finzi. Noi abbiamo già pubblicato altre testimonianze di ricordo e andremo avanti anche nei prossimi giorni. Ecco, passo la parola.
Bene, ringrazio e ringrazio tutti e tutte quelle che ascolteranno, che avranno la pazienza di seguire questa mia ricostruzione della personalità di Paolo Finzi, che è stata una personalità molto importante e dentro dell'anarchismo italiano. Lui si definiva un ebreo ateo e diciamo non seguiva le questioni ebraiche dall'interno, ma certo che dall'esterno era attento. Ecco, una persona generalmente molto attenta, molto puntuale, molto pignola e rispettoso dell'interlocutore. Potevano essere interlocutori più diversi, lui li ascoltava e spesso, quando l'interlocutore esprimeva cose interessanti, gli chiedeva di collaborare a rivista. Questa rivista è nata nel 1971 a Milano, che lui conduceva praticamente solo, in realtà con qualche aiuto tecnico, negli ultimi 10 anni, anzi di più, negli ultimi 30 anni, quasi da solo. Ecco, lui era tenace sicuramente, e per lui l'impegno era un impegno a tutto tondo, cioè per lui non esisteva orari per quanto riguarda la redazione della rivista, non esiste feste comandate, cioè lui subordinava tutta la propria vita e aveva anche una famiglia tra l'altro con una compagna che era figlia anche di un anarchico di Carrara, Failla, un anarchico importante su cui Finzi stesso aveva raccolto molti materiali d'archivio e ha pubblicato un libro ed aveva certamente questo stretto legame. Però il suo legame principale, l'amor mio, come dice una canzone, era l'ideale, l'amor mio, e per lui l'ideale si concretizzava in A rivista. A rivista aveva avuto una grandissima importanza perché era un luogo di cultura più che di lotta, come invece dovrebbe essere Umanità Nuova, settimanale, era più legato Umanità Nuova agli eventi immediati, mentre la rivista A permetteva insomma di allargare con i tempi anche le analisi, i confronti. Lui si confrontava con molte persone, anche ovviamente al di fuori del mondo anarchico. Ed era una lucidità di analisi al tempo stesso eccezionale, perché riusciva a mettere in evidenza dei nodi problematici laddove invece altri, per esempio, davano una lettura superficiale. E quindi ha dato un contributo eccezionale. E tu prima dicevi un individualista. Certamente, ma va considerato che nell'anarchismo l'individualismo non è un peccato, anzi, e non è solamente una tendenza, dal mio punto di vista è una componente indispensabile. Cioè un movimento organizzato richiede un accordo, ma un accordo tra più individui. Un accordo è una forma di collaborazione che rispetti l'individuo, per cui l'individuo è completamente libero dentro il movimento e all'interno ovviamente del discorso complessivo sostenuto dagli anarchici, cioè contro ogni società gerarchica, contro lo Stato inteso come apparato repressivo e quindi per la libertà, l'eguaglianza e altri valori anche importanti come la solidarietà e l'autonomia anche dei singoli soggetti. E lui rispetto alle organizzazioni esistenti aveva un rapporto direi tutto sommato positivo, non faceva parte della FAI, la Federazione Anarchica Italiana, che in pratica oggi è l'unica federazione attiva sul piano nazionale, perché aveva un'altra storia, no? La sua storia piuttosto si collega a quella dei GAF, gruppi anarchici federati, nati nei primi anni 60 e che hanno dato anch'essi un contributo molto importante in tutti gli anni 70 e 80. Adesso, per esempio, la casa editrice libertaria, non anarchica in senso stretto, ma diciamo di cultura libertaria, che si chiama Eleutera, e viene da questo ambiente e sviluppa temi, ipotesi, letture della realtà e anche prospettive con diciamo in un modo molto, molto consistente, no? Per le dimensioni organizzative dell'Italia sono evidentemente ridotte, no? Non ci sono grandi possibilità economiche, pur essendoci stata sempre una volontà, magari in alcuni individui altalenante, periodi di maggiore impegno, altri di meno, e invece Finzi aveva avuto sempre un impegno costante. Allora l'anarchismo comunque in Italia si fonda, appunto, ruota sostanzialmente attorno alla FAI, che cura il settimanale Umanità Nova, e poi anche ha una serie, una miriade in realtà di gruppi. La maggioranza dei gruppi e dei militanti si può dire che a livello complessivo è al di fuori della FAI. Però lui rispettava e simpatizzava anche con il lavoro costante e serio, ecco, perché lui aveva una visione dell'anarchia come un momento di proposta razionale, oltre che emotiva, e molto, diciamo, logica, che poteva essere compresa da tutti, in quanto tutti hanno un'aspirazione più o meno chiara, più o meno coerente verso la libertà, e l'anarchismo organizzato offre una possibilità di ampliamento sia dal punto di vista complessivo con le informazioni, sia poi dal punto di vista anche pratico con l'attività vera e propria.
Ecco, una domanda. Che tipo di giornalista era Finzi? Che tipo di giornale faceva, voleva fare? In definitiva, il movimento degli anarchici italiani poteva già fare riferimento a testate giornalistiche gloriose, come per esempio Umanità Nova, che se non sbaglio proprio in questi giorni o in questi mesi festeggia 100 anni di vita. Perché vuole fare un altro giornale? Che caratteristiche voleva imprimere? E attraverso questo suo lavoro creò anche dei conflitti o delle gelosie all'interno del mondo degli anarchici italiani?
Bene, sono molte domande. Come nasce a Rivista Anarchica? Mi sembra importantissimo, perché nasce, come dicevo prima, nel 1971 a Milano. A Milano in questi anni c'è un'attività di movimento intesa in senso complessivo, movimento che si potrebbe dire di protesta, di rivolta, antagonista, di lotta sociale, molto molto forte. E in questa situazione anche sorge, no? Si rafforza una presenza anarchica, perché tra l'altro dopo il 68 l'anarchismo italiano si allarga con nuove ondate di non solo simpatizzanti ma militanti veri e propri, e la proposta di A era quella di dare una visione critica, no? Complessiva della società autoritaria e al tempo stesso anche critica nei confronti delle alternative che si proponevano in quegli anni. In particolare le alternative che venivano considerate autoritarie perché facevano riferimento a Marx, cioè un grande pensatore, nessuno lo mette in dubbio, ma anche al tempo stesso minato quasi all'interno di una visione della conquista del potere, della gestione del potere in modo gerarchico, appunto, che alla fin dei conti sostituiva ad una forma di governo autoritario, implicito, un altro governo anch'esso autoritario, qualche volta addirittura di più autoritario dei governi liberali, che ad ogni modo non vengono mai esaltati da un punto di vista anarchico. Ecco, allora la rivista aveva raccolto così in diverse parti dell'Italia e aveva cominciato con una diffusione capillare che ha continuato per tutti questi anni, cioè quando arriva ad un gruppo, e io faccio parte del gruppo Germinal, allora è sempre una bella sorpresa perché vediamo come tratta gli argomenti, vediamo come li approfondisce e vediamo che spunti, diciamo, dà anche per una visione più ampia e anche per un'attività più concreta. Ecco, il suo modo di vedere il giornalismo era un giornalismo chiaramente militante, ma non settario, non chiuso. Per esempio, valorizzava anche altre tendenze che avevano qualcosa di libertario, addirittura qualcosa di, diciamo, di alternativo nel confronto del mondo tradizionale, borghese, oppressivo e deprimente. Per esempio, personaggi cui lui teneva parecchio. Ecco, questo è stato un punto di polemica. Per esempio, lui ha pubblicato delle interviste con Don Andrea Gallo, quel prete di strada che è molto attivo, morto qualche anno fa, a Genova, che aveva partecipato ai movimenti e anche ogni tanto si dichiarava anarchico en passant. Ecco, allora lui dava questo spazio perché lo considerava comunque un contributo ad un movimento, ad una agitazione, ad una prospettiva più ampia di quella anarchica in un senso stretto, cioè con molto legata ai principi dell'anarchismo, che sono principi importantissimi, che qualche volta possono trasformarsi in una sorta di visione meccanica, automatica e assai poco diciamo funzionale a capire una società in stretto movimento, in cambiamento costante. Lui aveva la collaborazione iniziale era con delle personalità molto forti come Amedeo Bertolo e come Rossella Di Leo. Amedeo Bertolo non c'è più da qualche anno e Rossella Di Leo continua la loro attività principale, che era la casa editrice Eleutra. Dal punto di vista invece della FAI c'è la casa editrice Zero in Condotta, più dedita alla storia, anche recente, dei movimenti, mentre Eleutra ha una visione culturale che va dalla sociologia, all'antropologia, all'urbanistica, alla pedagogia, cioè ha più, diciamo, varianti, no? All'interno del proprio discorso, che in fin dei conti non è tanto diverso dall'altro. Ecco, questa situazione di stimolo anche e di diciamo, grande spinta che animava l'anarchismo, ma anche in genere tutti i movimenti alternativi nella Milano dei primi anni 70, ha accompagnato la rivista A, la quale non ha suscitato nessuna, dal mio punto di vista, nella mia esperienza, così, antipatia o senso della concorrenza. Sono riviste in qualche modo complementari a Umanità Nova. Noi, per esempio, come gruppo ricevevamo tutte e due e distribuivamo. Qualche volta ha trovato delle posizioni che sono state considerate da qualche gruppo poco consone alla propria visione dell'anarchismo e per qualche numero, per esempio, non è stata distribuita, oppure era distribuita solo in un ambiente abbastanza ridotto. Per esempio, dopo le giornate di Genova 2001, questa prova tecnica di macelleria messicana è stata finita, Ecco, la rivista con Finzi soprattutto come principale ispiratore esprimeva anche delle critiche nei confronti dei movimenti di lotta più duri, più orientati a sostenere lo scontro con le forze di polizia, con lo Stato, per difendere l'agibilità politica e anche per spingere la società verso un cambiamento profondo che fosse evidentemente del tutto diverso da quello dominante della borghesia, dello sfruttamento, dell'oppressione statale. Ecco, in questi casi, in queste forme di lotta che erano chiaramente violente, anche se questa violenza non era assolutamente paragonabile a quella che poi lo Stato ha manifestato con la tortura, con gli arresti, con i picchi e con l'uccisione di un manifestante, ecco, da parte del resto del movimento, un po' al di fuori di A, c'era molta simpatia anche per queste forme di lotta, mentre A esprimeva una qualche perplessità sull'utilità di condurre questo tipo di scontro con lo Stato, perché vedeva lo scontro più in un senso costruttivo, per esempio nel senso della creazione di scuole libertarie. E il tema della pedagogia con Francesco Codello è stato molto spesso trattato, approfondito e anche sostenuto la creazione di una rete di scuole libertarie che tuttora esiste in Italia e che ha una decina di aderenti qua e là, soprattutto nel centro-nord. La sua attività giornalistica si ricollega, anche se vogliamo, ad una tradizione molto sensibile al giornalismo dentro l'anarchismo, dentro la storia dell'anarchismo italiano. Perché nell'Ottocento, nella seconda metà dell'Ottocento, quando l'anarchismo cresce attorno a Bakunin, a Cafiero, a Malatesta, e si diffonde negli ambienti popolari, questi ambienti popolari soffrivano di un gap culturale, cioè dominava l'analfabetismo, per cui era anche difficile, no, farsi leggere, era piuttosto l'immagine oppure il discorso che erano mezzi di propaganda e di comunicazione. Però al tempo stesso gli anarchici erano molto impegnati anche con i loro giornali per usare dei metodi, diciamo, dei linguaggi molto facilmente comprensibili, ed il linguaggio di Enrico Malatesta in questo senso è veramente un esempio molto molto importante, per farsi capire, sì, ma anche per spingere a superare l'analfabetismo, perché il discorso di fondo era: la cultura ci serve per cambiare la società, per capire la società, le ingiustizie che oggi subiamo e per costruire una nuova società secondo altre basi. Però dobbiamo, ad esempio, saper leggere, scrivere, discutere, confrontarci, a nostra volta mettere in circolazione quelle che sono le nostre idee, comunicare con i compagni e con la società anche nella quale viviamo, la società sia in senso territoriale, i rioni o i paesi che allora dominavano, no, l'Italia contadina, sia anche la società sui luoghi di lavoro, no, dai campi alle fabbriche e così via. Ecco, questo, il fatto di essere giornalista è una grande conquista, insomma, il fatto di pubblicare tanti giornali era una grande conquista di questa Cento, che doveva evidentemente scontrarsi anche con la censura, con il boicottaggio da parte degli apparati repressivi dello Stato. Per darvi un'idea, mi permetto di citare un volume uscito diversi anni fa di Leonardo Bettini, sono due volumi che trattano della stampa anarchica in lingua italiana. Il primo è pubblicata in Italia fino per un secolo, dall'inizio della Prima Internazionale del 1872, e il secondo volume è altrettanto importante perché si collega alla storia dell'emigrazione italiana, no? Tutti sanno che c'è un'altra Italia al di fuori dell'Italia, nei confini statali, che è costituita dalle comunità sparse tra l'America del Nord, l'America del Sud, anche in parte dell'Africa del Nord oppure nella stessa Europa. Ecco, Quindi i giornali servivano anche come collegamento fra queste varie comunità libertarie.
Ancora una domanda. Finzi, anarchico militante, ma anche anarchico colto, che ha creduto nella cultura e nel ruolo positivo della carta stampata, del giornalismo. Il destino di questa rivista così particolare, che ha voluto e a cui ha dedicato la vita, è in forse, è in pericolo, oppure esiste un collettivo, una redazione che è in grado di mantenere in vita la rivista ai livelli cui Finzi l'aveva portata?
Certo, anche questa è una domanda che ci siamo posti tutti quanti quando abbiamo saputo della libera e purtroppo definitiva decisione di Paolo Finzi di concludere la sua esistenza, che era diventata troppo pesante proprio fisicamente e psicologicamente. Perciò questo insomma, va rispettato come una libera azione personale. E però appunto ha posto il grosso problema, visto che la rivista era per tre quarti circa lui, con tutte anche i suoi contatti, però con tutte le sue relazioni umane e culturali, cosa ne sarà della rivista dopo la sua scomparsa? Ebbene, già quelli che collaboravano, un paio di persone che collaboravano con lui nella rivista negli ultimi anni, si sono poste questo problema. E poiché la rivista aveva tutta una rete di collaboratori sparsi per l'Italia, anche di collaboratori con un certo insomma, livello, una certa preparazione, che producevano articoli buoni, allora adesso si cerca di rimettere in forze, di trovare, di mantenere questa rete di collaborazioni e di continuare con la rivista. Non sarà più la rivista di Paolo Finzi come era prevalentemente, sarà una rivista di un collettivo, di un gruppo più ampio che in qualche modo farà fatica, perché la capacità produttiva, se così vogliamo dire, di Paolo Finzi era talmente elevata che non sarà facile restare a quel livello, no? Lui faceva un mensile di più di 100 pagine, alcuni numeri hanno raggiunto le 200 pagine, e quindi aveva una capacità anche di coordinare le collaborazioni non da poco. Ma adesso proprio con queste collaborazioni si cerca di vedere quanto potremo andare avanti. Nel giro di 2-3 numeri arriveremo al cinquantenario, perché la rivista è nata nel febbraio del 71, quindi manca poco per il cinquantenario. Ecco, questo è un primo obiettivo, e nel frattempo si cercherà di valutare le possibilità concrete, ma la volontà di continuare a tenere in vita uno spazio così importante, così stimolante, è forte. Questa volontà è forte, e spesso purtroppo la volontà non basta, ci vogliono anche strutture economiche, oltre che collaborazioni, non solo per scrivere, ma anche per diffondere la rivista. La rivista per un periodo si trovava anche nelle librerie, e dopo ho avuto dei problemi diciamo tecnici, per cui adesso è difficile, non è impossibile, ma è difficile trovarla nelle librerie. Forse nelle più importanti ancora si riesce a trovarla. Però adesso con lo sviluppo dei mezzi di collegamento internet si può collegarsi, e la rivista viene già messa ogni numero subito anche su sostegno su base elettronica, per cui non è necessario comprarla, ecco, ma si può leggere, si può valutare, si può apprezzare anche dallo schermo del computer.
Ecco, io ringrazio Claudio Venza per questa testimonianza su Paolo Finzi, e vorrei dire soltanto, da giornalista italiano, che sono rimasto molto colpito dai segnali di affetto, di stima, di interesse che sono arrivati in redazione quando è giunta pochi giorni fa la notizia tragica, amara, ma come giustamente si diceva che va rispettata in quanto tale, dell'uscita dalla vita, di questa sua scelta di uscire dalla vita di Paolo Finzi. E mi è venuto in mente che recentemente a Berlino era allestita una mostra dedicata a una grande artista, scultrice, pittrice antifascista Käthe Kollwitz, e questa mostra era molto interessante perché era una mostra non delle opere della Kollwitz, ma era una mostra delle opere sulle vite dei suoi amici. E all'inizio, all'ingresso di questa mostra, c'era una bellissima frase che è molto vera, che diceva: se vuoi conoscere qualcuno, devi conoscere i suoi amici. Io credo che questo sia stato molto vero anche per Finzi e molti altri personaggi della sua stagione, che attraverso una rete di relazioni, magari non facili perché si tratta anche di persone con un carattere complicato, ma solide e attive, possono averci lasciato un'eredità di pensiero, di lavoro e anche di vita dei giornali, che, di cui dobbiamo tenere conto. Io ringrazio molto Claudio Venza di essere stato con noi, di averci
raccontato. Ringrazio voi per aver valorizzato, no, la figura di Paolo Finzi, che evidentemente meritava.
Grazie, e do appuntamento a tutti per le prossime puntate. Spero di ritrovarci presto come redazione giornalistica col professor Venza, e saluto tutti gli ascoltatori con gratitudine. Sono Guido Vitale, un giornalista, il direttore della redazione giornalistica dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane e del Giornale dell'Ebraismo Italiano, Pagine Ebraiche.